considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
Corriamo, corriamo, perché abbiamo già la nostra ospite in linea, ma non possiamo fare a meno, quando c'è Bianca Nogara Notarianni, di fare questo. Rain, rain, rain.
Sabato 22 marzo Cecilia Di Lieto presenta il suo libro Me l'ha detto l'armadillo alle 16.30 a Crescentino, al Teatro Massimo, al Teatro Mimmo Candino, in Piazza Caretto 5, in occasione del premio Luisa Minazzi ambientalista dell'anno. Quindi vi aspettiamo.
Come il buono e non sa più.
Non mi aspettavo che aprisse con questo, vabbè, fa niente, vai.
Sabato 22 marzo, sempre a Rho, invece, allo spazio occupato Fornace, c'è la festa B-Spring, che si apre alle 18.30 con un dialogo su intersezionalità e antispecismo, e poi segue dibattito, cena e concerti.
Non so nuotare, che guarda spaventato il mar, we, we.
Sempre sabato alle 18.30 una pellicina benefit per Oana Rescue Family, di cui abbiamo raccontato le sfortunate vicissitudini, a cura della chef Cinzia Re a Montelupo Fiorentino. Trovate tutte le info sui social di Oana Rescue Family.
Soffre il mal di mare, il gatto fa il cane arrabbiare.
Domenica 23 invece è il compleanno di Libreria Antispecista, che è la Costola di Ippoasi. Alle 10.30 c'è una giornata di mercatino, poi pranzo condiviso e infine la visita al rifugio.
Gli grida il pipistrello, questa sembra vuole il mare.
E questo era il GR Animali di oggi a cura di Bianca Nogara Notarianni. Adesso invece diamo il benvenuto alla nostra ospite Elisa Ortolani, autrice del libro Politiche dell'antispecismo, superare lo specismo con un approccio intersezionale, Ombre Corte l'editore. Buongiorno Elisa Ortolani.
Ciao, buongiorno, grazie.
Ciao Elisa, piacere.
Piacere mio.
Eccoci, allora entriamo nel vivo di questo libro.
Esatto, io volevo chiederti, siccome tu anche ci insegni che la teoria poi non è mai slegata dal corpo, dal soggetto che la produce, di raccontarci un pochino anche di te, perché leggo per esempio che hai svolto un percorso di tesi sulla fiaba in Calvino, sono curiosa, ma sei anche educatrice cinofila, vero?
Sì, esatto, tante cose che apparentemente non c'entrano nulla l'una con l'altra, e sì, è stato un percorso un po' abbastanza personalizzato, diciamo. E sì, ho studiato dopo il liceo classico lettere moderne e avevo fatto un percorso appunto sul fiabesco in Calvino, perché chiaramente, diciamo, la letteratura è stato un po' il mio primo amore, e oltre agli animali non umani, che però ho scoperto dopo, insomma, in che entità erano un amore, ecco. E poi con la magistrale sono riuscita a approfondire anche questo tipo di studi qua, perché mentre avevo iniziato con informazione, cultura e organizzazione dei media, stavo studiando come educatrice cinofila. E poi a un certo punto uno degli esami che ho sostenuto era sull'intersezionalità, e lì si sono accese diverse lampadine e si è collegato un po' tutto insieme. Quindi il discorso antispecismo è diventato, prima era una pratica senza tanta teoria in realtà, soprattutto a livello morale, e insomma fino a un certo punto andava benissimo così, poi è diventato un percorso politico, quindi adesso fa parte proprio del mio posizionamento politico. E quindi questo libro in realtà nasce dalla tesi di laurea, e ho pensato di collegare insieme, studiando dei libri meravigliosi come Carne da macello di Carol Adams, Bestie da soma di Sunaura Taylor, Afroismo delle sorelle Coen, insomma di collegare insieme il discorso antispecismo con il discorso intersezionale, tutto quello che è oppressione di corpi non conformi a uno standard che in realtà non esiste, perché è uno standard precisamente connotato, quello del corpo umano, uomo, cis, etero, abile, proprietario e così via, bianco chiaramente. Mm-hmm. Tutte le oppressioni sono collegate proprio alla devianza che è stata stabilita rispetto a questo standard. Quindi un po' questo è il concetto principale che è uscito con gli studi della magistrale, che poi è uscito anche dall'accademia.
Perfetto, e un po' iniziavi a raccontarcelo, ma diciamo già il titolo del tuo libro è molto importante e molto parlante, cioè Politiche dell'antispecismo, e non per tutte le persone forse l'antispecismo o comunque l'animalismo è necessariamente politico, quindi è un posizionamento forte che magari ci puoi raccontare. E poi ti volevo chiedere anche se ci spieghi, siccome il sottotitolo lo racconto per chi ascolta, è superare lo specismo con un approccio intersezionale, che cosa vuol dire questa parola intersezionalità che sentiamo molte volte e forse però non riceve mai un approfondimento adeguato.
Certo, allora, il sottotitolo nasce appunto dal fatto che questo libro è tripartito rispetto a questo confine che appunto è stato a un certo punto tracciato nella storia occidentale, perché mi concentro soprattutto su quello, fra esseri umani e altri animali. È stato tracciato questo confine, quindi il primo capitolo parla proprio di questo, andando a creare un gruppo indistinto di animali e noi, che siamo a quanto pare appunto in cima a questa scala gerarchica, andando a creare un confine che di fatto non ha senso, perché crea più somiglianza fra, diciamo, una scimmia e una medusa rispetto all'essere umano e una scimmia, quindi va a creare un unicum che non esiste senza l'essere umano, insomma.
E come diceva Derrida, animale che parola, cioè cosa c'entra il cavalluccio appunto con la scimmia, come dicevi tu con la medusa, se non esatto. Che non è un essere umano.
Esattamente, quindi questo è un po' il primo step, è stato tracciato un confine. Poi a un certo punto qualcuno ha contestato questo confine nelle diverse epoche storiche e soprattutto da un certo punto in poi. E infine superare questo confine, cioè come facciamo? L'abbiamo individuato, abbiamo cercato di contestarlo, come facciamo a superarlo? E l'approccio intersezionale secondo me è l'approccio che è più sensato, per l'appunto. L'intersezionalità nasce nel momento in cui le femministe afroamericane hanno fatto comprendere al femminismo bianco come il femminismo bianco fosse parziale, perché situato in un'intersezione specifica identitaria, che però ovviamente non poteva essere universale. Il femminismo già aveva contestato l'idea di individuo universale come maschile. Il femminismo nero va a contestare anche questo individuo che non è più maschile ma è anche femminile e poi ovviamente non binario eccetera, ma che non è più neanche bianco. Quindi le femministe nere hanno spiegato questo: è vero che le donne bianche vivono un tipo di oppressione che esiste effettivamente, ma le donne nere vivono un'oppressione altra, che è diversa da quella delle donne bianche e che è l'intersezione specifica appunto dell'essere donna nera. Quindi quello che chiedevano le donne bianche era: vogliamo uscire dalla casa, smettere di portare avanti questo lavoro di cura non retribuito e andare a lavorare per emanciparci. Il concetto era questo, diciamo. Le donne nere hanno detto: sì, ma noi lavoriamo a fianco degli uomini neri schiavizzati da secoli, vogliamo poterci riappropriare del nostro spazio di casa per prenderci cura di noi stesse e della nostra famiglia. Questo cosa c'entra con l'antispecismo? C'entra perché appunto si sono creati dei paradigmi diversi di fare femminismo, di fare lotta alle oppressioni e quindi resistenza. E l'antispecismo si collega con questo, perché l'oppressione che hanno vissuto, che vivono le donne nere, che vivono le donne bianche, che vivono le persone disabili, eccetera, è lo stesso tipo di oppressione, ma contemporaneamente un'oppressione diversa rispetto a quella che vivono gli animali non umani. E quindi secondo me questo concetto è molto importante, perché collegando tutte le battaglie si può portare avanti una resistenza comune. Non c'è una resistenza che possa essere soltanto per qualcuna e per qualcun altra no, perché continua se no a portare avanti lo stesso tipo di logica oppressiva.
Esatto, cioè non sono libera se anche tutti gli altri e le altre non sono libere con me. È una cosa molto bella anche che ci invitava a fare Audre Lorde, no? Mobilitare in qualche modo le nostre differenze e creare una forza condivisa e multispecie, possiamo dire, che era, lo faceva questo discorso in quel bellissimo testo che non si può poi smantellare, cioè che ci insegna, non si può smantellare la casa del padrone con gli strumenti del padrone.
Esattamente.
Invece volevo chiederti che noi siamo abituate forse ad associare l'antispecismo anzitutto a Singer, Reagan, queste figure un po' padri fondatori, ecco. Però sono pensieri i loro due e loro, insomma, quella dei primi antispecisti, che presentano un po' quantomeno di difficoltà, fragilità e problematicità, no?
Peraltro mi viene da dire sono maschi, guarda un po', mi è scappato.
Anche un po' bianchi.
Sì, esattamente.
Scusate, perdonami Bianca, ti ho interrotto.
No, era solo un mettiamo un po' in questione anche questo padre fondatore dell'antispecismo che è Peter Singer. Si può fare,
sì,
no?
infatti, assolutamente. Infatti anche io mentre scrivevo notavo che stavo parlando quasi solo di uomini, e quindi questo era anche abbastanza inquietante perché andava contro qualsiasi cosa stavo sostenendo. Il punto poi era ovviamente la filosofia occidentale è stata effettivamente soprattutto evidenziata dal punto di vista degli uomini, cioè ci sono stati ovviamente filosofi donne che ho cercato di citare il più possibile e che hanno anche contestato questi uomini, che soprattutto gli uomini hanno soprattutto tracciato il confine tra gli esseri umani e gli animali non umani, così come hanno tracciato il confine fra l'uomo cisgender e qualsiasi altra espressione di genere e così via. Poi a un certo punto qualcuno l'ha anche contestato, ma c'erano anche delle donne che contestavano questo confine. Però il canone ha trasmesso soprattutto pensatori uomini, effettivamente. Infatti mi è piaciuto molto, è stato veramente soddisfacente scrivere di Sunaura Taylor, che contesta direttamente Singer e ci parla anche, perché Singer comunque sostiene anche delle tesi abiliste e ageiste nel suo testo, che sono state appunto superate dai disability studies, perché quello che dice Singer è il fatto che si possa provare sofferenza, questo proprio riducendolo all'osso, che si possa provare sofferenza ci deve portare ad agire moralmente in modo tale che nessuno che può provare queste sensazioni sia messo in condizioni di provarle, cioè se puoi soffrire non ti devo mettere nelle condizioni di soffrire, e quindi questo vale per animali non umani e per animali umani. Nel momento in cui però abbiamo di fronte un individuo che non ha coscienza, come lui utilizza dei termini appunto abilistiche che non ripeto, però come delle persone che non hanno più o non hanno ancora o non hanno insomma mai avuto un certo tipo di coscienza, allora in quel caso è da preferire la vita di un animale non umano che invece è senziente e ha coscienza. Quindi porta avanti una serie di tesi in realtà abiliste che non erano necessarie per portare avanti insomma il suo discorso, che fino a un certo punto filava, e poi scade anche nel discorso dell'eugenetica, e insomma cose abbastanza pesanti che per fortuna poi su Laura Taylor gli contesta, insomma, sì, con il suo libro bellissimo Bestie da Soma.
Certo. Senti Elisa Ortolani, stiamo parlando del tuo libro Politiche dell'antispecismo, superare lo specismo con un approccio intersezionale, Ombre Corte Editore, e Peter Singer, che è stato ospite qui anche di Considera l'Armadillo, sicuramente per chi è dentro il dibattito filosofico relativo alle questioni di antispecismo, come giustamente sottolinei tu e Bianca, criticabile su alcuni aspetti, che per me rimane comunque una pietra miliare importante per aver smosso tutto un pensiero che in realtà di smuoversi non aveva granché voglia, mettiamola in questa maniera. Comunque Elisa, ti volevo chiedere solo perché mi divertiva in qualche maniera. Il tuo libro si divide, diciamo, in tre grandi capitoli dove la parola confine è la parola clou, e mi fa molto sorridere il fatto che proprio in una logica, in una lettura antispecista che vuol dire in qualche modo il superamento di qualsiasi confine di specie geografico e via di seguito, tu questa parola confine invece la utilizzi quasi come uno strumento un chiavistello, insomma, in qualche maniera.
Sì, diciamo, perché quello che appunto avevo osservato era proprio questa divisione degli individui sulla base di caratteristiche che poi abbiamo visto essere non tanto la causa dell'oppressione, ma il marchio che l'oppressore ha messo sugli individui che ha deciso di opprimere. E quindi ecco, mi sembrava interessante andare proprio a contestare questo termine andando a riappropriarcene e a contestarlo da dentro.
E questo movimento, diciamo così, di smembrare da un lato e di rimembrare era quello che ricordava per esempio anche Carol Adams, che tu citi giustamente, e quando parlava di Mary Shelley anzitutto e della sua creatura Frankenstein. Cioè quello è un gesto di rimembrare un canone, per esempio, femminile di liberazione animale, e invece rimembrare brani di carne che invece il mondo, diciamo così, maschile tende a vedere separati o separabili, comunque sempre scindibili.
Sì, 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 esattamente. Sì, infatti appunto il concetto di confine si serve per comprendere, non per descrivere, insomma, cioè non per prescrivere la realtà, ma per descriverla, capire come è stata vista la realtà e per andare a contestarla.
E cioè, una bellissima storia poi che unisce, no, i movimenti di liberazione femminile e i movimenti di liberazione animale, che anche racconti nel tuo dettagliato percorso storico di questa bellissima storia che è quella dell'antispecismo.
Sì, 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 esattamente, anche il discorso del pacifismo, tutto quello che poi appunto Carol Adams ne parla molto bene nel suo libro, e il fatto che oggi vediamo non tanto l'antispecismo ma l'animalismo, che è un concetto un pochino diverso, portato avanti soprattutto da uomini. Alla fine ci sono tantissimi uomini cis che portano avanti un certo tipo di causa, ma in realtà è sempre stato un movimento anche legato alle istanze femministe portate avanti da donne, quindi è molto interessante anche cercare di comprendere un po' la storia e capire dove è stato l'apporto, insomma, femminile, femminista di tutto questo percorso.
C'è una contestazione da parte di Manuel, un nostro affezionato ascoltatore, che dice: dissento dalla critica un po' pretestuosa a un grandissimo pensatore e grande amico degli animali come Peter Singer. Sminuire la grandezza e la portata del suo pensiero soltanto perché maschio, per giunta bianco, lo trovo una critica sconfortante. E poi aggiunge: condivido molte delle battaglie storiche del femminismo, non mi piacciono le polemiche pretestuose che lasciano il tempo che trovano, che denotano la voglia di fare una polemica tra sessi ad ogni costo. Ecco, Elisa Ortolani, cosa possiamo rispondere a Manuel?
Ma il nostro commento sull'essere uomo di Singer è una constatazione, e non c'è stata, secondo me, da parte di nessuno di noi, sicuramente non da parte mia, una volontà di sminuirlo solo perché. Il posizionamento identitario, però, appunto, lo vediamo con l'intersezionalità, spesso è significativo e portatore di appunto significato oltre a quello che viene detto. Il fatto che Singer sia stato importante, nessuna di noi per l'appunto l'ha messo in discussione, ma è giusto contestare quello che eventualmente non funziona in un ragionamento, in quello di Singer, come anche nel ragionamento mio o di qualsiasi altra persona, insomma. E quindi appunto Taylor lo spiega molto bene, quindi se vuole approfondire la tematica, oltre al mio libro, sicuramente è molto più interessante il discorso di Taylor, che ne parla molto bene.
In Bestie da Somma, giusto?
Sì, Bestie da Somma, sì. Che abbiamo presentato anche come, insomma, cerchiamo di stare dietro anche a questo dibattito complesso che sembra come da addetti ai lavori, ma che in realtà dovrebbe iniziare a circolare un po' di più, forse servirebbe a migliorare le condizioni di ognuno, far circolare un pensiero appunto di tipo antispecista. Abbiamo, lo dico a Bianca soprattutto per il tempi, ecco, abbiamo pochi minuti, però sfruttiamoli.
Mi riallacciavo forse alla domanda di Manuel, che dice: io non capisco molto bene, non approvo queste polemiche. Vero, da un certo punto di vista, ma da un altro punto di vista è vero che la figura, diciamo così, del vegano è spesso, della persona vegana è spesso associata a quella del killjoy, cioè del guastafeste. È un elemento di disturbo, no? Così come è il queer, ed è un tema che tu approfondisci comunque sul termine del tuo testo.
Sì, esattamente, infatti il concetto di guastafeste mi piace tantissimo perché non è un concetto, tra l'altro, che possiamo portare soltanto fuori dalla bolla in cui viviamo, ma spesso anche dentro. Ne parla anche Marco Reggio nel suo ultimo libro, il fatto che a volte sia necessario essere guastafeste anche fra le guastafeste. C'è sempre qualcosa in più da dire, qualcosa in più, qualche battaglia in più da portare avanti, ed è giusto non lasciare indietro nessuna. E il discorso del veganismo, dell'antispecismo, effettivamente è disturbante e lo capisco, e capisco quando vedo delle reazioni di resistenza, non in senso positivo, ma di chiusura, ecco, lo capisco, perché a volte si toccano delle caratteristiche identitarie o delle cose che ancora devono essere decostruite, che effettivamente toccano dei nervi scoperti. E il fatto di essere guastafeste è molto importante, perché non si parla mai abbastanza di certe tematiche, insomma. Ultimamente abbiamo avuto, insomma, delle vicende sul discorso del genocidio in Palestina, che c'era stato censurato in un'intervista con altre persone, e lì ho visto come effettivamente non eravamo abbastanza guastafeste, perché evidentemente anche chi sostiene l'intersezionalità lascia indietro qualcuna, in quel caso era appunto le persone palestinesi.
Ci sono sempre bolle da scoppiare, insomma.
Eh sì, è un po' come quelle plastiche che servono a tutelare gli oggetti fragili, no? È come dire, una bolla tira l'altra, viene da dire, che vanno fatte scoppiare. E diciamo che il dibattito relativo all'antispecismo, ma in realtà dovrebbe essere il dibattito filosofico complessivo, non è un dibattito tranquillizzante, è un dibattito che continua a proporsi, a interrogarsi, e senza avere mai la certezza assoluta della risposta. Forse questa è anche una chiave. Ho detto male, Elisa?
No, assolutamente. Appunto, c'è sempre qualcosa in più, è tutto collegato, e quindi più scaviamo a fondo e più riusciamo effettivamente poi a portare avanti le varie resistenze come fronte comune, ecco.
Che è un movimento che ci dà anche un po' di speranza, cioè un po' ci sconforta, perché dice ok, ma l'oppressione arriva anche fin lì e si congiunge anche in questo modo, però assieme ci dà la possibilità di creare delle bellissime alleanze.
Assolutamente.
La speranza è assolutamente necessaria, come diciamo, la depressione non aiuta nessun progresso, e noi siamo invece per il progredire del pensiero, della società, della vita, e per il rispetto. Come si suol dire, di tutti, voglio dire, di tutti i viventi e non solo. Allora, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Ricordo che abbiamo parlato con Elisa Ortolani del suo libro Politiche dell'antispecismo, superare lo specismo con un approccio intersezionale, Ombre Corte e l'editore. Grazie Elisa.
Grazie mille.
Senti Elisa, gliela facciamo la domanda anche a Elisa, gliela fai tu?
Ah, d'accordo.
Dai, che il gioco di considera l'armadillo, vai.
Se sei potuto nascere come altro animale non umano, quale avresti voluto essere?
Un bradipo, sicuramente.
Bellissimo.
Mi sembra bello, non ce l'abbiamo il bradipo, mi pare. Grazie mille Elisa Ortolani.
Grazie mille.
Grazie, buona giornata.
Ciao anche a te. Bianca, dobbiamo scappare, perché ieri ho dato la linea con un esagerato ritardo, quindi oggi mi devo far perdonare, che dici?
Va benissimo.
Allora, un grandissimo saluto da Cecilia Di Lieto
e Bianca Nogara Notarianni.
L'appuntamento è a domani, come sempre dopo le notizie, e ricordatevi sempre la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo. Ciao.